File 10, pagina 41. Far conoscere gli avvenimenti accaduti non deve alimentare la voglia di vendetta e odio per i popoli tiranni, bensì cambiare la mentalità delle generazioni future, non esaltando più l'individualità e l'amor proprio del singolo, ma sviluppando maggior altruismo e rispetto. Per cambiare, sicuramente bisogna non uniformarsi alle idee collettive, anzi cercare di pensare con la propria testa, per ricrearsi un ideale che non sia imposto da qualcun altro, come successe negli anni 40 del Novecento. Questo significa anche rischiare di morire per le proprie convinzioni, anziché lasciarsi influenzare dalla massa. La società moderna è come una grande fabbrica che produce materiale in serie, ideologie identiche, abitudini omologate e appiattimento della coscienza individuale. Vi è la necessità di essere attivi per risvegliare la consapevolezza di discernere il bene dal male. Dagli errori si impara, non serve nasconderli per vergogna, bensì è necessario mostrarli per ammonire gli altri ed insegnare a chi verrà come comportarsi. Valentina Princisg, Istituto d'Arte Sello, Udine. Si commenti la seguente affermazione presente nel rapporto del generale comandante della Settima Armata. La lingua inglese non dispone di parole adatte per descrivere anche approssimativamente le condizioni in cui è stato trovato il lager di Dachau dalle forze americane il 29 aprile 1945. Secondo concorso ANED per le scuole, anno scolastico 1997-1998. Le parole sono ritenute espressione del pensiero, che è qualcosa di più alto e complesso. La sua forza, pari forse alla sua volatilità, non può essere imbrigliata da parole piccole e povere espressioni di cui all'uomo piace spesso servirsi per i suoi scopi. Le parole vengono a mancare nei momenti di grande gioia e immenso dolore. I pensieri che agitavano la mente dei soldati facenti parte della Settima Armata diretta a Dachau erano sicuramente di stanchezza, di sofferenza e di paura per il futuro. Sarebbe interessante conoscere le sensazioni che i primi soldati provarono nel mettere piede nel campo di sterminio ormai abbandonato dalle forze tedesche. Era la realtà, la vita, l'umanità che entravano in contatto con ciò che di più aberrante l'uomo avesse mai pensato di realizzare. Giustamente, i primi liberatori affermarono di non avere parole adeguate. Non era la lingua inglese a impedirlo. Nessun'altra espressione poteva rendere concreta la realtà a cui ci si trovò di fronte, né poteva tradurre sensazioni ed emozioni che tale scena, nella sua più completa crudezza, suscitava negli animi. Forse non soltanto le tremende condizioni di vita presenti nel lager paralizzarono i primi soccorritori, quanto piuttosto il constatare che quei poveri esseri non possedevano più la loro umanità. Tale era stato, infatti, il primo e più tremendo compito dei militari tedeschi: spegnere in ogni prigioniero del Lager la vita per quello che di più alto e vivo essa significhi. Spegnere la reattività, gli stimoli a reagire e a sopravvivere. Rendere le vittime indifese, feroci fra loro e, infine, cancellare il desiderio di sperare in una liberazione. Quel vivere senza umanità, quel disinteresse alla vita stessa, erano la vittoria più grande per chi gestiva l'inferno di un campo di sterminio, avendo privato ogni uomo della propria natura. Erano l'offesa e il danno maggiore che potessero essere arrecati. Come poter trovare parole adatte a rendere la sofferenza, l'abbandono, la morte presente in tutte le sue forme, l'aberrazione di ogni rispetto e della vita stessa? Certamente i primi soldati, entrando in contatto con tale realtà, così lontana da ogni possibile aspettativa, rimasero turbati e increduli. Non era un campo di prigionia, seppure duro e carico di sofferenza, quello che si aprì davanti ai loro occhi era qualcosa che poteva essere frutto solo di una fredda follia divenuta regola e legge. Anna Callea, Liceo Ginnasio Stellini, Udine. Dal rapporto del generale comandante della Settima Armata si può dedurre che quel luogo fosse qualcosa di spaventoso, difficile da descrivere con le semplici parole e con i ricchi aggettivi di cui dispongono le lingue del mondo. Anche la lingua italiana manca di parole per esprimere la distruzione di un uomo. Forse neanche coloro che hanno vissuto in questo luogo sono in grado di farlo, come noi non potremo mai provare e concepire realmente l'immenso dolore e la profonda sofferenza di questi. A testimonianza ci restano le poche fotografie messe in circolazione, le quali, come soggetto, hanno spettri spaventosi, miserabili scheletri vestiti di pelle, senza muscoli intorno alle ossa, con la testa rasata e gli sguardi persi. Forse è solo questo che ci resta di loro: uomini tutti uguali, muti, inorriditi e chiamati per numero. Di molti di loro non è restato neanche il nome proprio. Erano privati di ogni documento e se qualcuno voleva ricordare, lo doveva fare mentalmente, perché là a nessuno sarebbe mai interessato. Isabella Guatto, Istituto d'Arte Sello, Udine. È stato proprio un libro la prima fonte che mi ha spinto a prendere coscienza di ciò che l'uomo è capace di fare. Un breve testo che mi ha aiutato a rendermi conto che le storie a lieto fine, raccontatemi sin da quando ero bambina, non corrispondono alla realtà, che la vita è completamente diversa. Questo mi ha avvicinato al mondo reale, mi ha reso un po' più diffidente verso il prossimo, ma nello stesso tempo mi ha spinto a essere più speranzosa in un mondo migliore. Uno sbaglio, si tratta di uno sbaglio, rassicura una donna il proprio figlio durante la deportazione. È così che ha inizio il libro Anni di infanzia di Iona Obersky, che racconta la storia di un bambino nei lager, storia a cui il regista Roberto Faenza si ispirò per il film Iona che visse nella balena. Anni d'infanzia evidenzia il fatto che anche un bambino, il protagonista dell'opera, seppur piccolo, può capire tutto ciò che gli succede attorno e è in grado di rendersi conto che l'uomo non è quell'essere buono, gentile, solidale che ti sostiene e ti ama, ma che questo è solo il modello ideale insegnatogli dalla madre. Questo bambino, costretto a staccarsi dai genitori, sottratto all'amore del padre, morto stremato in un campo di concentramento, e all'affetto della madre, deceduta per malattia, è diventato presto un uomo. Non ha potuto vivere la sua infanzia, non ha potuto divertirsi perché non aveva giocattoli e doveva lavorare. Era sfruttato, rimproverato, picchiato e soprattutto umiliato da persone senza cuore. Eppure continuava ad amare i suoi genitori, a ricordarli, e il suo più grande desiderio era quello di tornare in Palestina. Quello era il suo paese d'origine. Lui era ebreo ed era orgoglioso di esserlo. Michela Zampolini, Liceo Classico Europeo Uccellis di Udine. Sarebbe facile, semplice, chiudere gli occhi, far finta di niente, nascondersi dietro al fatto degli anni e delle generazioni trascorse. Quello che per noi è cultura, storia, pagine di libri o immagini alla televisione, per i sopravvissuti è la consapevolezza di un'esperienza vissuta. È per questo che trovo impossibile negare un'evidenza così forte che in un modo o nell'altro riuscirà a essere comunicata. L'umanità può imparare dal passato a creare un futuro migliore, perché simili atrocità non si ripetano più e restino solo un monito. Bisogna conoscere per imparare a cambiare. Sarebbe irragionevole, insensato, tentare di nascondere il passato. Diverremmo tutti ignoranti, privi di buonsenso. Additare coloro che in passato hanno sbagliato non basta. Ancor oggi forme di violenza affliggono i popoli e quindi non basta sapere che ciò che è successo in passato era errore. Occorre prendere coscienza per essere in grado di decidere cosa debba essere fatto ora. Francesca Venuti, Istituto d'Arte Sello, Udine. Pagina 42.